Buonasera a tutti, siamo qua di nuovo. Oggi vediamo di parlare, diciamo, proseguiamo un pochino la chiacchierata che mi ha fatto l'altra volta con me, che riguardava già la cosmologia, la struttura dell'universo su grande scala. Oggi riprenderemo alcuni dei concetti che abbiamo detto l'altra volta, vedrete qualche diapositiva che è familiare, se eravate qui la volta scorsa, e ci colleghiamo un pochino più in profondità con il discorso dell'espansione cosmica. Andiamo a vedere un pochino di più quello che sappiamo e come pensiamo che questa cosa si possa spiegare per quello che ne capiamo al momento. Ok, allora ripartiamo da una cosa che avevamo già detto l'altra volta, così ripetita human, perché non si finisce mai di capire il fondo queste cose. E per quelli che c'erano la volta scorsa, vi ricordate che abbiamo detto che l'universo sì è strutturato fino a scale molto grandi, ovvero se noi usciamo dalla nostra galassia e andiamo a vedere la distribuzione delle galassie, vi ricordo che le galassie sono dei sistemi stellari come quelli in cui si trova il nostro Sole, la nostra galassia ha circa 100 miliardi di stelle, 100 miliardi di potenziali soli, e ci sono miliardi di galassie nell'universo. Ecco, se noi usciamo dalla nostra galassia e andiamo a vedere come questi universi isola, come vengono chiamati nel passato, sono distribuiti, vediamo che anche queste non sono distribuite a caso, ma sono agglomerate in ammassi di galassie, in strutture filamentari, diciamo, fino a scale di diverse centinaia di milioni di anni luce. Okay? Però, e questo è quello che vorrei mostrare in questa immagine, se noi andiamo su scale sufficientemente grandi e contiamo quante galassie vediamo in una direzione piuttosto che in un'altra, abbiamo un'indicazione che globalmente l'universo potrebbe essere globalmente omogeneo su grandi scale, ovvero che le sue proprietà in una direzione piuttosto che in un'altra non siano così dissimili, quando facciamo una media su dei volumi sufficientemente grandi. E questa cosa, come ho detto l'altra volta, è stata assunta come principio, quindi non come una cosa dimostrabile, come un assunto che verrà poi confermato o confutato a seconda di come risponderà alle osservazioni, viene assunto come principio appunto alla base del modello cosmologico, ovvero che l'universo è lo stesso in ogni direzione, in cui lo guardiamo, e che noi non ci troviamo in un punto privilegiato. Questi due postulati sono equivalenti a affermare che l'universo ha proprietà di omogeneità, cioè c'è stessa densità media in ogni punto, e isotropia, cioè stessa, è lo stesso in qualsiasi direzione lo guardiamo. Isotropo significa che è uguale in qualsiasi direzione. Okay? Ovviamente questo vale solo se noi mediamo su scale sufficientemente grandi. Okay? Perché ovviamente se noi prendiamo una sfera grande quanto il Sistema Solare, è ovvio che l'universo non è omogeneo su due scale del Sistema Solare. Ci sono zone vuote, ci sono le stelle, ci sono i pianeti, eccetera. Okay? Qui stiamo parlando di regioni che in questa mappa, che è una mappa dell'intero emisfero meridionale del cielo e che raccoglie la densità di galassie all'interno di cellette di alcune frazioni di grado, intendiamo dire che quando dobbiamo prendere delle regioni in cui questa mappa assomiglia molto in un punto rispetto ad un altro. Okay? Ecco, se uno parte da qui può mettere questo postulato dentro alla teoria della relatività generale di Einstein, che è la teoria che descrive la gravità, okay? È la teoria sviluppata da Einstein nel 1912, diciamo, pubblicata nel 1912, e che aggiorna e generalizza la teoria di Newton, la quale teoria di Newton non era compatibile con la teoria della relatività ristretta di Einstein, che Einstein aveva fatto nel 1905. Magari facciamo una piccola, visto che oggi vogliamo essere un pochino più tecnici, credo che sia quello che volete, facciamo una piccola digressione sulla relatività. Allora, le teorie della relatività sono due, okay? La teoria della relatività ristretta di Einstein del 1905, cade proprio, sono 110 anni, quest'anno, riguarda sostanzialmente il moto, come si comportano i corpi in movimento con velocità costante vicino a quella della luce, okay? Ed è stata formulata per spiegare una serie di fenomeni che erano fino a quel momento inspiegabili, in contraddizione tra di loro, ed è quella parte della teoria che sostanzialmente trasforma il nostro concetto di spazio e di tempo, che non sono più concetti assoluti, ma diventano concetti relativi. Dove questo significa che quando un corpo si muove a velocità prossima a quella della luce, il concetto di spazio e il concetto di tempo si mescolano fra di loro. E questo fu reso necessario dal fatto che alcune relazioni, in particolare che riguardavano l'elettromagnetismo, in particolare le equazioni di Maxwell, che sono le equazioni che regolano il comportamento delle cariche elettromagnetiche, che Maxwell fece addirittura alla fine del Settecento, non erano compatibili con la trasformazione tra un sistema di riferimento e un altro, ovvero con le trasformazioni che si usavano fino a quel momento, che erano le trasformazioni di Galileo. Cosa vuol dire questo? La trasformazione significa semplicemente che io sono su un treno e faccio un esperimento lanciando una birilla, ok? Questo esperimento, questa biglia va a una certa velocità V rispetto a me, se il treno si muove esso stesso con una velocità V2, un osservatore che sta fuori e guarda questa biglia che viaggia, la vede viaggiare con V2 più la velocità del treno, okay? Questa è la trasformazione di Galileo. Ecco, questo in termini relativistici non è più vero. Le due velocità non si sommano così se il treno va alla velocità della luce, ok? Perché semplicemente la velocità della luce diventa un valore assoluto che non è superabile, e quindi tutte le velocità convergono, quindi la somma di due cose che vanno vicine alla velocità della luce non è una volta e mezza alla velocità della luce, ma è sempre qualcosa che è vicino alla velocità della luce. Questo ha la conseguenza che per imporre questa costanza della velocità della luce i concetti di spazio e tempo si devono modificare, si devono mescolare, e questo è provato sperimentalmente, per quanto assurdo possa sembrare. Un motivo per cui ci pare assurdo è perché non andiamo a comprare il latte alla velocità della luce. Se andassimo a comprare il latte alla velocità della luce, vedremo tranquillamente che la nostra macchina si accorcia, cose di questo genere qua. Okay? Sperimentalmente dove lo vediamo? Lo vediamo nel fatto che, per esempio, delle particelle elementari che nel laboratorio vivono pochissimo, nel senso che si formano da decadimenti, cioè da trasformazioni degli atomi, e immediatamente si trasformano in qualcos'altro, quindi hanno dei tempi di vita molto brevi. Quando queste particelle vengono invece generate nell'alta atmosfera da collisioni prodotte dai raggi cosmici, cioè da particelle cariche che arrivano dallo spazio, riescono ad arrivare dall'alta atmosfera fino a noi, vivendo molto di più di quello che succede in laboratorio. E questo come si spiega? Si spiega con il fatto che queste particelle stanno viaggiando a velocità vicine a quelle della luce, e quindi il tempo per loro si dilata, quindi noi le vediamo vivere molto di più. In realtà nel loro sistema di riferimento loro vivono lo stesso tempo che vivono in laboratorio, ma per noi che stiamo fuori e osserviamo viaggiare su un treno che va alla velocità vicina a quella della luce, questo, diciamo, il loro tempo, la loro vita si allunga. E tutte cose di questo genere. Allora, la necessità che Einstein si trova di fronte immediatamente è quella di incorporare possibilmente la teoria di Newton in questa teoria. Perché? Perché la teoria di Newton è essa stessa una contraddizione rispetto alla nuova visione della relatività ristretta. In particolare il fatto che è una teoria che implica l'azione a distanza istantanea, okay? Mentre la teoria della relatività, una delle cose che introduce è il fatto che le interazioni, cioè gli scambi di forza elettromagnetica in particolare, fra i corpi avvengono a una velocità finita, cioè l'effetto di questo corpo su un corpo che sta a una certa distanza non è immediato, richiede il trasferimento del campo elettromagnetico ad una velocità che è la velocità della luce. Quindi le interazioni elettromagnetiche, le forze si trasmettono con una velocità finita, non sono istantanee. Io non schiaccio il pulsante qui e a un miliardo di chilometri da qui succede qualche cosa. Ci vuole un certo tempo che dipende dalla velocità della luce. Questo non è vero nella teoria di Newton. Nella teoria di Newton, scritta come è scritta, la forza di gravità fra due corpi agisce istantaneamente, e quindi già questo non funziona. In più ci sono una serie di questioni profondissime che io credo tuttora non capiamo del tutto, ma che portano Einstein sulla strada giusta. La cosa più profonda che c'è è quello che viene chiamato il principio di equivalenza. Okay? Qualcuno di voi l'aveva già sentito, ma questa cosa è molto facile e ve la faccio sulla lavagna un attimino, perché. E cioè questo fatto stranissimo è quello che noi chiamiamo massa inerziale. Che cos'è la massa inerziale di un corpo? La massa inerziale è la fatica che fa un corpo quando io lo spingo, qui c'è l'attrito, immaginate che non ci sia l'attrito, anche nello spazio senza attrito un corpo accelera in funzione della forza che io gli applico con un certo fattore di proporzionalità che dipende dalla sua massa, okay? Più è massiccio e più fatica faccio a farlo accelerare, okay? Quindi a modificare il suo stato di moto o di piede, okay? Accelerare. E questo è dato dalla legge di una delle tante leggi di Newton, questa è la seconda legge della dinamica, cioè l'accelerazione che voi ottenete è uguale alla forza che voi applicate divisa per questo numero che chiamiamo massa, okay? Ogni corpo ha la sua massa, se voi lo fate con un coso di piombo, fate più fatica, stiamo togliendo gli attriti, quindi immaginate di avere un corpo che va su un piano che qui non c'è attrito, questa è una proprietà proprio intrinseca dei corpi, va bene, perfetto. Io adesso qui ci metto un indice, lo chiamo MI. Bene, adesso succede una cosa strana. La cosa strana che succede è questa. Che Newton trova la sua legge che dà la forza di gravità tra un pianeta di massa M e un altro di massa MG, ok? Questo viene attratto, meglio, si attraggono a vicenda con una legge che è scritta così. Ha un numerino davanti che è una costante di proporzionalità, che è G, la costante di gravitazione. C'è il prodotto delle due masse, ok, diviso, togliamo il disegno, lo facciamo poi sotto, diviso per il raggio al quadrato, ok? Dove quel raggio al quadrato è sostanzialmente la distanza tra i due centri, ok? Bene, queste due cose descrivono due processi che in linea di principio non hanno niente a che vedere uno con l'altro. Questa è una forza legata a una proprietà di questi due corpi, ok? Come potrebbe essere la forza elettromagnetica tra due cariche che si attirano se sono di segno opposto oppure si respingono se sono di segno concorde. E questa invece è una proprietà intrinseca dei corpi in generale, cioè di come i corpi si muovono nello spazio. Bene, il fatto è che sperimentalmente, al meglio che si può fare, questo numerello qui e questo numerello qui sono identici. Cioè la massa inerziale e la massa gravitazionale di un corpo sono esattamente la stessa cosa. E questo non è per niente scontato. Questo è quello che viene detto al principio di equivalenza e che è ciò che guida Einstein alla formulazione della relatività generale in termini di una descrizione completamente nuova della gravità come una forza un po' strana, una forza che in realtà è legata alle proprietà stesse dello spazio-tempo. In sostanza Einstein dice, ok, allora massa iniziale e gravità sono uguali, ok? E a causa di questo, se io mi trovo su un ascensore che casca chiuso in un campo gravitazionale, non sono in grado di dire se io sono in un sistema in cui non c'è un campo gravitazionale perché sto semplicemente fluttuando, ok? Oppure se sono su una cosa che sta cadendo di moto accelerato. In altre parole, questa è la ragione per cui se voi fate cadere come Galileo dalla torre di Pisa due corpi di massa completamente diversa, questi arrivano a Terra allo stesso tempo, okay? Tralasciando sempre gli attriti, che ovviamente se voi mettete una piuma, semplicemente questa ci mette di più perché l'aria fa attrito. Ma una palla di piombo e una palla di legno arrivano esattamente allo stesso momento, anche se può sembrare paradossale. Perché? Perché se voi sostituite questa forza qui dentro, okay, questa massa e questa massa sono uguali, quindi se ne vanno. E quindi l'accelerazione che ottenete è indipendente dal corpo che state considerando. Okay. Benissimo, quindi Einstein formula, diciamo, questo è un punto centrale della teoria della relatività generale e di come lui, diciamo, descriverà appunto la forza di gravità come proprietà dello spazio-tempo e quindi una deformazione. Di fatto, quando c'è una massa, i corpi non fanno altro che muoversi per quelle che sono le linee rette in questo spazio deformato, linee rette che non sono più rette, ma sono delle cosiddette geodetiche, cioè sono le linee più corte, di minor cammino, in uno spazio che non è più piatto, ma è curvo. Okay? così come se voi muovete sulla Terra le linee di minor cammino sono i cerchi massimi, okay? Non sono quelli che sembrano le rette. Il motivo per cui un aereo per andare da Roma a Los Angeles non fa così, ma fa così, cioè fa il cerchio massimo. Ok, bene. Una volta fatta la teoria della relatività generale, come vi ho già accennato la volta scorsa, Einstein stesso si pone il problema di applicarla ad un sistema un po' particolare che è l'universo stesso. Okay? Dice, se io prendo una distribuzione di massa completamente omogenea, appunto, principio cosmologico, e chiedo alle equazioni, diciamo, metto questa distribuzione delle equazioni del campo gravitazionale, che non sono altro che una macchinetta che mi dice se qui ho questa massa, qui ho questa forza, okay? Questo è il concetto di equazione. Cosa mi succede? Cosa mi viene fuori? Beh, mi viene fuori un paio di cose interessanti. Allora, mi viene fuori che la geometria, allora, prima di tutto che l'universo, come vi ho detto l'altra volta, fa fatica a star fermo, nel senso che una soluzione statica è instabile, e questo è un po' incomprensibile, nel senso che tutta la materia si attira, basta una minima perturbazione per farlo collassare, oppure esiste una soluzione invece in cui si espande. E seconda cosa, la sua geometria, cioè il fatto che questo spazio-tempo sia o meno, assomigli più o meno a un foglio, oppure a qualcosa tipo una sfera o a qualcos'altro tipo questo che è una cosiddetta sella, dipende da qual è la densità interna, della quantità di energia, materia e energia che contiene. Okay? E questa quantità di energia e materia va a determinare quella che è la curvatura, e che noi ovviamente localmente facciamo fatica a percepire, ma che potrebbe esserci, così appunto come una formica su un pallone molto grande, se non riesce a rendersi conto che, beh, lo stesso noi sulla Terra, non ci rendiamo conto che la Terra è sferica, no? Ok, allora, come abbiamo già accennato un'altra volta, in parallelo, adesso questo qui ripetiamo un paio di slide che abbiamo fatto un'altra volta, ma penso che faccia piacere a diversi. Accanto a questo lavoro teorico, quindi di sviluppo di tutta la teoria che descrive il modello di universo, diversi astronomi avevano cominciato a misurare le distanze di un certo numero di galassie che oggi consideriamo molto brillanti e vicine a noi, che allora richiedevano comunque diverse ore di telescopio, distanze e spettri di questi oggetti, che adesso vedremo di nuovo che cosa questo, diciamo, portò a osservare. Uno di questi era Edwin Hubble, che in qualche modo ebbe il merito di raccogliere insieme tutte le osservazioni, diciamo che è quello che viene sempre ricordato, però diciamo che è stato comunque uno sforzo di un certo numero di persone, alcune delle quali avevano già intravisto questa relazione che adesso vi farò vedere, tra due quantità ben specifiche di queste galassie. Quindi galassie, diciamo, molto brillanti, tipo questa, per dirci, e come vi ho già detto l'altra volta, quello che Hubble fece in aggiunta a misurare le distanze, e questa cosa della misura delle distanze dopo la vedremo per bene perché è un po' il punto cruciale anche per parlare poi di come funziona l'espansione nel dettaglio oggi, faceva degli spettri, cioè facciamo passare la luce di questi oggetti attraverso il telescopio, dal telescopio in uno strumento chiamato spettrografo, da cui, diciamo, la luce viene dispersa nelle diverse componenti cromatiche e va a formare degli spettri che sono come questi oggetti. Allora, già l'altra volta ci siamo soffermati, non so se c'è qualcuno che non c'era l'altra volta, ecco, rifacciamo un attimo questa cosina qui che è importante. Ah, questi sono degli spettri, in realtà è un cartone, questa qui è una schematizzazione artistica, ma di fatto è quello che si osserva, cioè queste sono distribuzioni di energia luminosa prodotte dallo spettrografo. Prendiamo il caso di una stella, in cui abbiamo una componente continua, che è quella che vediamo colorata, okay? E questo è il risultato di ciò che ci arriva dagli strati profondi della stella, delle stelle che stanno dentro una galassia. In questo caso considerate che questa sia una stella singola, quella che viene chiamata fotosfera, una regione in cui gli atomi sono così vicini che producono uno spettro continuo, cioè c'è luce dappertutto, okay? A tutti i colori. Cosa sono i colori? I colori sono le cosiddette lunghezze d'onda, cioè la luce non è composta La luce è un'onda, non è composto da onde monocromatiche, ma è composto da onde con diversa lunghezza d'onda. Il nostro occhio è in grado di analizzare questa luce e percepisce come rossa la radiazione che ha una lunghezza d'onda un po' più lunga e blu la radiazione che ha una lunghezza d'onda un po' più corta. Okay? Ed è sensibile a un intervallo molto stretto di comunque di lunghezza d'onda. Esiste radiazione oltre il rosso, oltre l'infrarossa, okay? Che non siamo in grado di vedere, però possiamo sentire con il senso contatto, perché il calore diciamo, si trasmette anche per radiazione infrarossa, e oltre l'ultravioletto, quindi andando ad energie più alte, oltre il violetto c'è l'ultravioletto che non vediamo ma sentiamo quando ci bruciamo in montagna, per non parlare che se si va oltre si arriva ai raggi X, che sono molto dannosi e pericolosi per me, che per fortuna non arrivano sulla Terra ma si fermano fuori. Per poterli usare per fare le radiografie li dobbiamo creare in laboratorio. Ok, quindi questo diciamo è l'intervallo di lunghezze d'onda, l'intervallo di colori ai quali è sensibile il nostro occhio. In realtà non ne parliamo oggi, ma l'astronomia utilizza anche tutto il resto di intervalli di lunghezze d'onda, dal radio da una parte, da questa parte il radio, fino all'X gamma. E su quella parete avete un esempio di come le onde, lo spettro elettromagnetico, vadano a distribuirsi dal radio a sinistra fino ai raggi gamma a destra. Quindi se vedete che la banda colorata che c'è nel centro, rosso, giallo, blu, verde, rosso, giallo, verde, blu, è quella proprio che vedete qua, girata al contrario, il blu lì a destra invece qui a sinistra. Va bene. Altra cosa importante, sopra questa distribuzione colorata trovate delle bande nere, okay? Delle bande in cui non c'è luce. Okay? Se voi fate una misura della distribuzione luminosa lungo questo spettro, dove vedete quelle bande nere trovate dei buchi. Okay? Cioè lì la luce emessa dagli strati bassi delle stelle, la fotosfera, è stata assorbita dalle atmosfere stellari, cioè dal gas che ci sta intorno. Questo è un effetto quantistico, cioè il gas nelle atmosfere non è così impacchettato come nella fotosfera e quindi funziona perfettamente come singoli interruttori, e le leggi della meccanica quantistica impongono che gli atomi possano assorbire solamente ben determinate lunghezze d'onda, che corrispondono ai salti che gli elettroni all'interno di questi atomi possono fare su dei livelli energetici. Bene, l'osservazione delle righe di questo tipo l'osservazione che inizialmente diede l'inizio alla meccanica quantistica. Quindi l'atomo, il modello di atomo di Bohr all'inizio del Novecento, è successo di tutto all'inizio del Novecento, è stato un momento fondamentale per la fisica, il cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. L'atomo di Bohr, il modello di atomo di Bohr venne diciamo, sviluppato esattamente per spiegare lo spettro di righe prodotte dall'atomo di idrogeno. Okay? E qui alcune di queste sono righe dell'idrogeno. Queste sono righe, diciamo, segnate in maniera schematica, ma reali, nel senso che sono righe che possiamo riconoscere. Per esempio queste due righe che vedete qui, che non sono altro che queste, dopo vi spiegherò perché sono spostate, sono due righe emesse dagli atomi di calcio, e sappiamo in laboratorio che l'atomo di calcio produce questo doppietto, due righe che si chiamano HK, che sono caratteristiche, quindi hanno una distribuzione particolare che noi le riconosciamo anche se le vediamo negli spettri delle galassie. Quindi la visione di queste righe e il confronto con quello che noi vediamo in laboratorio ha portato innanzitutto a dire che nelle stelle e nelle galassie ci sono gli stessi elementi che ci sono sulla Terra, prima cosa. Dopodiché, venendo alla cosmologia, come vi ho detto l'altra volta, l'osservazione di Hubble e dei suoi collaboratori di fronte agli spettri di queste galassie di via più lontane, dopo vedremo come è fatto a stabilire che erano via più lontane, mostrava questa cosa strana che vedete qui, cioè vedete che queste galassie sono galassie via via più lontane, no? Lo immaginate dal fatto che queste sono sempre più piccole, immaginate se le galassie hanno più o meno tutte la stessa dimensione, il fatto di vederle più piccole significa che sono più lontane, okay? Anche se non è ovvio, perché le galassie vengono poi in dimensioni diverse, infatti poi ci torneremo. Beh, diciamo qui l'osservazione importante è che più una galassia è lontana e più le righe che, diciamo, in laboratorio, immaginate che la stella sia sostanzialmente qui dietro, come fosse il Sole, e rispetto al laboratorio le righe via via che si allontanano appaiono sempre più spostate verso l'osso. Cioè queste righe del calcio, che noi sappiamo essere intorno ai 3900 angstrom, questi sono nanometri o 390 nanometri, in questa galassia vanno a finire quasi a 500 nanometri. Ok? E cos'è questa cosa? Beh, allora, questo è uno spostamento verso il rosso delle righe spettrali. Allora, un modo per spiegare questo è rifarsi a un fenomeno che conosciamo piuttosto bene, anche se magari non lo sappiamo, quando sentiamo passare un'ambulanza, e che è l'effetto Doppler. Quando passa un'ambulanza, questo effetto Doppler si manifesta come effetto sonoro sulle onde sonore, le onde emesse dalla sirena dell'ambulanza. Quando l'ambulanza si avvicina a noi, vengono compresse, il suono diventa più acuto. Quando l'ambulanza si allontana, le onde vengono stirate dalla velocità di allontanamento e le onde diventano più gravi, il suono diventa più grave e più rosso. Okay? E quello che è l'effetto che conoscete come okay, questo è esattamente tutto a questo. Se l'ambulanza fosse ferma, voi non sentireste questo rumore, oppure se volete le macchine di Formula 1, Monza, insomma. Questo succede anche per le onde di luce, okay? Quindi la prima interpretazione che si diede di questa cosa era: ah, ma vuol dire che questo significa che questa galassia che è più lontana si sta allontanando da noi a velocità più grande di questa, che via via si sta allontanando a velocità più grande di questa, e questa sostanzialmente è a riposo. Quindi c'è come l'evidenza che vedete se voi fate un grafico, okay, questo è un grafico originale di Hubble. Se voi, di ogni galassia, ogni pallino è una galassia, sia quelli pieni che quelli vuoti, se di ogni galassia voi prendete la distanza misurata in un modo che vedremo dopo, okay? E questo valore di velocità apparente di allontanamento che potete calcolare misurando questa variazione, questo spostamento verso il rosso delle righe, okay? È molto facile, molto semplice, e li mettete sul grafico, quindi qui c'è un'assunzione, state assumendo che questa cosa sia una sorta di effetto Doppler, che è questo effetto di cui vi parlo. Vi accorgete che i punti si mettono all'incirca su una retta e Hubble ci fa passare una retta attraverso qui, misura la pendenza, che è questa costante qui, e determina questa relazione in cui questa velocità apparente di allontanamento è uguale a una costante per la distanza. Questa costante si chiama costante di Hubble e oggi la conosciamo con una precisione di circa il 5-6%. Allora Hubble la misurò con un errore circa 6 volte quello che era il suo valore, invece di misurare, questo adesso vale circa 70 in una certa unità di misura, Hubble lo misurò 550, questo perché avevo usato per misurare le distanze una cosa che non era esattamente corretta. Questa misura di H0 uguale a 550 aveva delle implicazioni un po' buffe, perché l'inverso di H0 è proporzionale all'età dell'universo. Allora, se H0 è così grande, l'età dell'universo veniva molto piccola. Okay, quindi l'età dell'universo con il valore di H0 che misurava Hubble veniva più corta dell'età dei fossili che si trovavano sulla Terra, e quindi la gente dice: ma ci stai prendendo in giro, non è possibile che questo sia giusto. E la ragione era perché semplicemente la calibrazione di questa relazione non era ancora precisa a sufficienza. Oggi, con il valore che abbiamo oggi, l'età dell'universo è assolutamente consistente. Ok. Quindi l'universo si espande, questa è l'evidenza. Primi anni, diciamo, questo è un risultato degli anni 20, perché è fine degli anni 20. E quindi, come suggeriva la relatività, l'universo effettivamente non era statico, ma dinamico. E le osservazioni mostrano che questa dinamica è di espansione, poteva anche essere in contrazione. Siccome l'espansione vuol dire che se noi facciamo andare il film all'incontrario, vuol dire che andando indietro nel tempo tutto dovrà essere sempre più denso e più vicino e quindi più caldo, perché quando noi prendiamo materia e gas e la comprimiamo in meno spazio la scaldiamo, e se andiamo indietro a sufficienza arriviamo ad un punto in cui tutto è concentrato in una cosiddetta singolarità iniziale, che è quella che viene chiamata Big Bang. Ok, bene. Adesso vediamo che evidenze abbiamo che questo sia vero. Beh, la riprova fondamentale della correttezza del modello di Big Bang venne un bel po' di anni dopo, cioè nel 1965, quando venne rivelata la presenza di una radiazione diffusa che proveniva da tutte le direzioni. E perché questa sia una evidenza di un residuo del Big Bang, adesso cerchiamo di capirlo. È un pochino come quando in una giornata nuvolosa voi vedete comunque che il cielo è luminoso, ok? Perché il cielo è luminoso? Beh, perché vuol dire che i raggi del sole che arrivano contro le nubi da dietro vengono diffusi all'interno delle nubi e poi se ne escono fuori e ci arrivano, ok? Se questo stato di nubi fosse completamente opaco e non potesse passare nulla, sarebbe notte quando ci sono le nubi. Invece il cielo può essere nuvoloso, ma comunque noi vediamo, okay? Quindi vuol dire che una parte della luce viene diffusa all'interno delle nubi e poi arriva a noi. Allora, è un esempio un po' forzato, però questo è per farvi capire un pochino che cosa è successo nelle prime fasi dell'evoluzione dell'universo. Cioè, l'universo nasce estremamente denso, estremamente caldo, talmente denso che ogni singolo atomo, anzi non ci sono ancora gli atomi, ci sono solo protoni e elettroni sostanzialmente, quindi ioni ed elettroni, non fanno in tempo ad emettere un raggio di luce, che questo viene immediatamente assorbito da una particella vicina. È tutto così impacchettato che la radiazione e la materia sono, come si dice, interamente in equilibrio termico, continuano a scambiarsi energia, la radiazione è assorbita dalla materia e riemessa. E per questo si dice che la temperatura della materia e della radiazione a quell'epoca è sostanzialmente la stessa, quello che si chiama equilibrio termodinamico. Cosa succede? Che questo mare di materia superdensa si sta espandendo, ok? E quindi quando voi espandete un gas, fate calare la temperatura e in particolare ne diminuite la densità. Quindi voi potete immaginare che a un certo punto questa nebbia così densa che nulla può uscirne si dirada a sufficienza al punto che i raggi di luce emessi a un certo punto cominciano a attraversarla e non vengono più assorbiti. Questo in particolare avviene quando la temperatura cala ad un livello tale che gli atomi di idrogeno cominciano a formarsi, cioè i protoni e gli elettroni si agganciano gli uni agli altri e formano atomi di idrogeno. A quel punto i fotoni non vengono più assorbiti così facilmente e sono liberi di andarsene. Okay? La densità continua a scendere e questi fotoni, la maggior parte di questi fotoni emessi a quell'epoca, semplicemente se ne vanno in giro per l'universo e non verranno mai più assorbiti da niente. Ecco, e arrivano a noi oggi, okay? Questo gas, questo mare di fotoni, questo mare di radiazione elettromagnetica si espande insieme all'universo, si raffredda, tra virgolette, dove si raffredda per una radiazione significa che diventa sempre più rossa, per cui questa radiazione che allora, quando era stata liberata, stava, diciamo, oltre l'ultravioletto, oggi la vediamo nella banda radio, nelle microonde, okay? E questa è proprio la scoperta del 1965 di questi due signori, Penzias e Wilson, che erano due scienziati di un gruppo di ricerca dei laboratori Bell nel New Jersey, e che studiavano sostanzialmente le interferenze e i rumori prodotti sulle trasmissioni radio dalle sorgenti celesti, e si accorsero che per quanto cercavano di eliminare una sorgente di rumore che pareva essere uniforme su tutto il cielo, non ci riuscivano, e concluse che questo rumore in realtà era un segnale che proveniva da tutte le direzioni, e pubblicarono appunto un articolo in quell'anno, nel 65. Perché questa è contemporaneamente a Princeton, che è lì vicino, c'era un gruppo guidato da Dickey, che era un famoso fisico di quell'epoca, che stava cercando di costruire uno strumento per cercare questa radiazione, e quando venne a conoscenza di questa scoperta, sostanzialmente decise di pubblicare un articolo teorico che spiegava quello che ci sarebbe dovuto aspettare. Questi due articoli uscirono assieme sullo stesso numero della rivista, della Astrophysical Journal. E quindi questo è sostanzialmente una foto, se volete, dell'universo quando aveva circa 300.000 anni. Questa è l'intensità della radiazione che ci arriva da tutto il cielo e che è partita a quell'epoca, che è l'epoca in cui si è separata dalla materia. E questo porta delle informazioni fondamentali. Questa qui è un'immagine fatta da un satellite che si chiama WMAP, americano, molti anni fa ormai, ma più recentemente c'è stato un satellite invece italiano, italo-francese, cioè un satellite europeo in cui l'Italia e la Francia erano i capi cordata, che è Planck, in cui in particolare i miei colleghi dell'Università di Milano, De Celoria, sono stati profondamente coinvolti. Questo è un cartoon dove si vede come Planck che ha scansionato il cielo misurando questa intensità, quindi un satellite è spedito molto lontano, uno dei cosiddetti punti lagrangiani tra la Terra e il Sole. E ecco, qui vedete, anche avete l'idea di come sono queste mappe che vi ho mostrato, cosa sono? Sono sostanzialmente l'intera calotta aperta, vedete, puff. Quindi questa dovete immaginare la richiusa, quindi questo è l'intero cielo intorno a noi. E abbiamo anche una mappa molto più dettagliata, che questa è l'ultimissima mappa di Planck, dove si è raggiunto un dettaglio ancora maggiore e dove soprattutto è stata tolta questa striscia nel mezzo, che non è altro che l'emissione della nostra galassia. Cioè noi siamo dentro la nostra galassia emette delle microonde perché ci sono campi magnetici, gli elettroni che spiraleggiano intorno a questi campi magnetici emettono una radiazione di sincrotrone, poi ci sono polveri, insomma, e varie cose. Per tirar fuori il segnale cosmologico, il segnale che arriva da 300.000 anni dopo il Big Bang, bisogna sottrarre questi che si chiamano foregrounds, cioè gli effetti che stanno davanti, okay? E questo è il risultato. Questa mappa contiene una quantità di informazioni incredibile, in particolare per il fatto che non è uniforme, okay? Tenete conto che fino al 1990, quando si osservavano pezzetti di cielo nelle microonde, cercando di trovare questa granularità, non si riusciva a trovare. Era più debole, era più piccola, le fluttuazioni di intensità in questa radiazione da punto a punto erano più piccole della sensibilità degli strumenti. E questo era un problema, ok? Questo è un problema anche ancora adesso, nel senso che se voi andate a vedere quanto sono queste fluttuazioni da un punto all'altro, okay? Queste sono così piccole che avete problemi molto grossi, ma anzi diciamo che vi rende impossibile formare le galassie al giorno d'oggi. Perché questo? Perché questa granularità che vedete su questa immagine è uno stampo di quella che era la granularità della materia nel momento in cui la radiazione della materia si sono staccate. Okay. Questa vi sta dicendo quando io sono partita a quell'epoca là, la materia aveva fluttuazioni di quest'ordine, dove, se volete ve lo dico, è 10 alla meno 5, cioè 0,501. Okay. E se voi fate i conti, sapendo come la gravità fa crescere queste piccole perturbazioni per arrivare alle galassie oggi, sappiamo come queste devono evolvere. E se voi guardate quanto tempo è passato e come crescono queste fluttuazioni, arrivate al giorno d'oggi in cui non avete abbastanza fluttuazioni per formare tutta la struttura che invece osserviamo. E questa è una delle evidenze, diciamo, impossibili da evitare per spiegare, impossibili da evitare, che implicano l'esistenza di materia oscura. Okay? Questo viene risolto, che è il problema della formazione delle galassie e delle strutture, postulando la presenza di materia oscura che non interagisce con questa radiazione, che quindi può essere molto più disomogenea senza alterare questa forte omogeneità che vedete qui. Okay? Adesso tralasciamo questa, che è un modo di caratterizzare questa disomogeneità in funzione dell'angolo. Vedete che ci sono delle fluttuazioni, vuol dire che ci sono delle scale su cui la disomogeneità è molto più forte che su altre, ma per farvi capire meglio, sostanzialmente voi dovete mettere d'accordo quello che avete visto qua con quello che avete visto qua, ok? Passare da qui a qui è quello che tutti noi stiamo cercando di fare, ok? Spiegare come si fa ad arrivare da lì a lì, ovvero in questo disegno come si fa a partire dal Big Bang con delle fluttuazioni che si pensano originate sulla scala delle particelle, quindi fluttuazioni quantistiche, ad oggi dove vediamo le galassie. Tenendo conto di questa fotografia fatta 300.000 anni dopo il Big Bang, che dobbiamo mettere d'accordo con tutto il resto. Okay? Quindi questo è un po' quello che si cerca di fare. Allora, l'ultima volta abbiamo visto come possiamo usare la legge di Hubble in contrario per stimare, okay, delle specie di distanze, okay? Quindi usare lo spostamento verso il rosso come uno stima, come un indicatore di distanza. Per quelli che non c'erano, cosa significa? Significa che io posso prendere un campione di galassie come questo, ok? Per tutte le galassie che vedo in questa immagine, a parte le stelle che sono queste qui, ma per esempio queste sono tutte galassie, e ne faccio lo spettro, ok? Ne faccio lo spettro, trovo lo spostamento verso il rosso, quindi trovo questo qui, redshift, spostamento verso il rosso, avrò un valore, vado dentro in questa relazione, ovviamente in quella giusta, non in quella sbagliata di Hubble, e in corrispondenza della relazione questa mi dà una distanza, quindi ho una stima di una distanza misurata per tutte le galassie. Ecco, questo ha permesso, come dicevo l'altra volta, negli anni, a partire dagli anni 70, di attivare una sorta di industria della misura di distanze di galassie, quella che si chiamano redshift surveys, e che hanno permesso di ricostruire la distribuzione tridimensionale nello spazio di grandissimi campioni di galassie, quindi di andare a vedere esattamente come la topologia della distribuzione della scala delle galassie era fatta. Ancora una volta, perché? Perché questo è uno stampo oggi di ciò che vediamo nel Mother Background, e confrontare statisticamente quello che vediamo nella radiazione di fondo con quello che vediamo oggi ci permette di vedere quale può essere la teoria giusta. Ancora una volta, per fare questa cosa per milioni di galassie non basta fare uno spettrino alla volta come faceva Hubble, ma si usano dei macchinari attaccati, degli spettrografi attaccati ai telescopi come questo è uno dei Very Large Telescope da 8 metri di diametro dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile. E questi sono una valanga di spettri, sono circa sono 325 in questo caso. Ogni striscetta che vedete qui è lo spettro di una galassia fatta con uno spettrografo a quel telescopio che vi ho mostrato. E si può fare anche uno zoom, qui vedete meglio. Ognuno di questi è uno spettro, questo in particolare è lo spettro della galassia, queste sono righe prodotte dall'atmosfera. E qui vedete tanti spettrini, ognuno di questi, questa è una riga di emissione per esempio, probabilmente dell'ossigeno. Una riga caratteristica, e quindi sulla base di questa ad ogni galassia di quella foto che avete visto prima si attacca una distanza e si può creare un diagramma di questo tipo, in cui immaginate noi siamo al centro, okay? Ogni puntino giallo che vedete è la posizione in distanza, vedete qui redshift, cioè spostamento verso il rosso, oppure se preferite distanza in anni luce, in miliardi di anni luce, okay? Quindi qui siamo a un miliardo di anni luce, un miliardo e mezzo. Vedete che parlare di tempo o di distanza è sostanzialmente equivalente, cioè che più lontano andiamo più indietro nel tempo andiamo, quindi qui stiamo vedendo le galassie come erano un miliardo e mezzo di anni fa. Anche questo crea poi dei problemi quando uno deve fare delle analisi, perché bisogna capire se si sta confrontando pere con patate o che cosa, quando il nostro campione copre intervalli di tempo oltre che intervalli di spazio. Comunque per sottolineare, questa è una rappresentazione sul piano di ciò che prima vedevate proiettato sul cielo, cioè tutte queste galassie da questo lato o da questo lato, potete immaginare che fossero su una striscia di cielo da una parte e dall'altra. Voi avete misurato tutte le distanze, avete preso il vostro foglio, cioè disegnate una volta misurata, avete fatto un pallino, questa è la distanza angolare rispetto a un sistema di riferimento, ok? Nelle due direzioni. Ovviamente ci sarà anche un altro angolo che qui viene proiettato. Immaginate che questa sia una fetta di torta che voi guardate dall'alto e state schiacciando tutto su un piano, okay? E noi siamo al centro, okay? E qui vedete quella che è la morfologia tipica della distribuzione a grande scala, come dicevamo l'altra volta, cioè la presenza di filamenti, di vuoti, di buchi e di ammassi di galassie. E quindi spiegare questo partendo dalla l'osservazione del fondo delle microonde è diciamo la difficoltà. Allora, dopodiché, adesso qui, appunto, la difficoltà perché? Perché se voi avete solo questa cosa, se voi avete solo questa materia qui, quella luminosa, e guardate quello che vedete nel fondo delle microonde, questa cosa non vi basta. Vi ho già detto che per riuscire a spiegare questa strutturazione oggi, partendo da quelle fluttuazioni cosmiche iniziali, dovete per forza richiedere che ci sia della materia oscura che vi aiuta, che vi prepara le buche in cui far cascare poi queste cose per arrivare a questo livello di strutturazione. Ma questa materia oscura la vediamo da qualche parte? Beh, allora, innanzitutto esiste della materia oscura che non è poi così strana. Per esempio, negli ammassi di galassie noi sappiamo che oltre alle galassie, qui vedete un caso, esiste del gas, che qui vedete venire fuori in questa sovraimpressione, che noi riveliamo solamente se guardiamo nei raggi X. Okay? Quindi anche questa è una materia oscura, se volete, ma è oscura nella banda in cui andiamo a guardare noi. Basta guardare nei raggi X e ci accorgiamo che c'è e che emette, perché è talmente calda che emette raggi X. Questo non è altro che del gas, dell'idrogeno soprattutto, diffuso. Siccome gli ammassi di galassia sono delle grandi buche, dei grandi catini gravitazionali con una forte il potenziale gravitazionale cade molto velocemente, questo è gas che cadendo dentro a questa buca si è riscaldato e adesso riemette questa energia nei raggi X. E questo è caratteristico. Se noi guardiamo l'universo nei raggi X, vediamo sostanzialmente un universo completamente diverso, vediamo ammassi di galassie e vediamo quello che pensiamo essere l'effetto di buchi neri nei centri delle galassie, quelli che erano chiamati nuclei galattici attivi, che avete forse visto con qualche altro relatore. Ma questo non basta. Non basta spiegare un altro fenomeno, e cioè il fatto che se noi prendiamo un ammasso di galassie come quello lì, o meglio uno come questo che ha un bel po' più di galassie, e misuriamo le velocità di tutte le galassie, okay, e facciamo sostanzialmente le orbite di fatto di questi oggetti, non possiamo misurare le orbite, possiamo misurare statisticamente qual è la velocità media diciamo, la dispersione di velocità di questi oggetti, ci accorgiamo che le galassie viaggiano nelle loro orbite all'interno di questi ammassi molto più velocemente, okay, di quello che dovrebbero andare se l'unica massa che c'è lì fosse quella che vediamo in stelle, okay? Cioè noi qui semplicemente noi prendendo vediamo 150 galassie, una galassia media ha una massa di 100.000 miliardi di massa del Sole, benissimo, quindi dovrebbe esserci più o meno questa massa. Voi vi fate il conto qual è la velocità media tipica di una galassia dentro intorno a una massa di questo tipo e viene fuori che la velocità deve essere molto più bassa, okay? Quindi questa cosa vi permette di dire che oltre a questa massa che vedete ci deve essere dell'altra massa, non solo quel gas che vi ho fatto vedere prima, ma dell'altra massa molto di più, circa 5-6 volte di più, che ha effetto solamente dal punto di vista della gravità, okay? E questa non emette in nessun'altra banda, non emette semplicemente, ha solo effetti gravitazionali. Altra evidenza, un'altra cosa simile, sì, quella che vi ho appena detto con gli ammassi di galassie è la prima evidenza di materia oscura storicamente, osservata da un astronomo svizzero-americano che si chiamava Fritz Zwicky. L'altra evidenza viene dalla rotazione delle galassie spirali. Delle galassie spirali ruotano e quello che noi ci aspettiamo è che quando uno riesce ad andare nelle regioni sufficientemente lontane, avere delle misure di velocità da stelle che stanno un bel po' fuori dal corpo principale della galassia, l'andamento della velocità di queste regioni dovrebbe assomigliare a quello che è l'andamento di un pianeta intorno al Sole, okay? Cioè andare ad avere una velocità che è cosiddetta kepleriana, in cui la velocità scala con la distanza dal centro come la radice quadrata del raggio, okay? Ovvero quello che vedete qua. Cioè noi ci aspetteremmo, questo è un grafico che ci dà velocità rispetto a distanza dal centro in anni luce, è quello che noi calcoleremmo se ci fosse solo la materia corrispondente alla luce che vediamo, è che questa curva di velocità dovrebbe salire, raggiungere un massimo e poi scendere in questa parte, e questa è la parte proprio che dicevo prima, in cui la velocità rispetto al raggio dovrebbe andare come la radice del raggio, quindi per due reali. Invece quello che si osserva è questa curva qui, cioè questa, la velocità rimane piatta, il che implica che deve esserci dell'altra massa qui, che non vediamo, che tiene su la velocità di questa regione. E quindi è necessario quello che è chiamato un alone di materia oscura, ok? E quindi vedete che l'idea di dire le galassie si formano dentro a dei catini di materia oscura, che sono quelli che aiutano e ci risolvono il problema del fatto che le fluttuazioni del fondo amiconico sono troppo piccole, non è inventata così, è legata a cose che si osservano anche oggi. Quindi la materia oscura, le evidenze di materia oscura ci sono tutte. Ecco, tutto per concludere, la quantità di materia oscura, quindi che non emette in nessun modo e che quindi non è di fatto, non è composta probabilmente della stessa materia che conosciamo, risulta essere circa 5 volte quella della materia ordinaria, quella che noi conosciamo. Ok, e abbiamo messo a posto la materia oscura, sappiamo che ci deve essere. Torniamo all'espansione e veniamo all'ultima cosa e più recente. Allora, cosa sappiamo di come si è espanso l'universo nel passato rispetto ad oggi? Che senso ha questa domanda? Beh, di fatto la misura di Hubble ha misurato sostanzialmente quella che è la velocità di espansione dell'universo molto vicino a noi, perché ha guardato galassie non troppo lontane. La domanda cruciale in realtà è che cosa farà nel futuro l'universo, okay? Cosa farà questa espansione? Si espanderà in eterno? Si fermerà a un certo punto e tornerà indietro? Dipende, okay? Dipende da cosa c'è dentro l'universo, okay? Da quanta materia e da che tipo di materia. Lo vediamo con queste curve. Allora, queste curve cerchiamo di capire cosa vogliono dire. Immaginate che questo è un grafico in cui avete sostanzialmente l'età dell'universo, dove lo zero è qui oggi, ok? Questo è il tempo zero. Qui siamo 10 miliardi di anni nel futuro e qui siamo 10 miliardi di anni nel passato. Queste curve ci danno ad ogni punto del tempo, ok, il valore di, immaginate, la distanza tra due galassie che sono partite al Big Bang appiccicate, non c'erano le galassie, ma due particelle elementari che poi sono finite in queste galassie, erano appiccicate nel Big Bang e poi hanno cominciato a espandersi e poi se ne vanno, si separano. Se l'universo a un certo punto frena e torna indietro, queste due particelle frenano e tornano indietro, okay? Quindi se volete, qui potete immaginare che questa è la distanza di queste due particelle, oppure se volete il raggio dell'universo, se volete immaginare il raggio dell'universo che si espande e in questo caso per esempio si ricontrae, negli altri casi invece si espande in eterno. Quindi queste curve sono curve che corrispondono a diversi modelli cosmologici in cui la materia è più o meno e in cui c'è materia e anche qualcos'altro che vedremo che cos'è. In particolare quello che succede in questa curva qui, vedete, è una curva che ci descrive un universo che oscilla, okay? Un universo che oggi, tra l'altro, tutte le curve qui passano tutte per lo stesso punto, che è oggi, cioè oggi tutte quante, per poter essere compatibili con le osservazioni, devono darci la stessa costante di Hubble, okay? La stessa velocità di espansione oggi. Questa velocità oggi però potrebbe essere venire da un passato in cui l'universo andava velocissimo e sta rallentando, oppure un passato in cui l'universo andava più piano e per qualche ragione sta accelerando, okay? E come possiamo capirlo? Beh, ovviamente non possiamo andare a vedere cosa succede nel futuro, però possiamo cercare di andare a vedere cosa è successo nel passato, okay? Allora, riguardiamo un attimo. Questo è il caso in cui l'universo è così denso che sta frenando così tanto, vedete, l'espansione rallenta, il raggio, cioè la separazione di queste due galassie, raggiunge un massimo, ok? E col passare del tempo a un certo punto comincia a richiudersi, quindi il raggio cala fino a ritornare a zero, e quindi dopo il Big Bang da cui è partito c'è anche un Big Crunch, come si dice, c'è una specie di ricollasso. Notate anche che con questo valore di alta densità, l'età dell'universo oggi è molto meno, ok? Guardi dove queste curve vanno a finire sull'asse del zero, è l'inizio, è il Big Bang, quindi nella curva arancione il Big Bang è 6 miliardi di anni fa più o meno, ok? La curva verde 10 miliardi di anni fa, la curva blu e la curva rossa circa 13-14 miliardi di anni fa, ok? E quindi vedete che diversi modelli, diverse situazioni ci danno anche diverse età dell'universo. Allora, ok, la nostra domanda è cosa succederà nel futuro dell'universo? Farà così? Oppure continua a espandersi indefinitamente? Oppure addirittura, come fa questa curva strana, addirittura accelera? Ok? E dopo vedremo come si fa a far accelerare l'universo. Beh, non possiamo andare a guardare nel futuro sicuramente, però siamo fortunati, siamo astronomi e sappiamo che se guardiamo sufficientemente lontano guardiamo nel passato. Allora, così come Hubble è andato a misurare la velocità apparente, okay, di allontanamento di due galassie, diciamo di galassie intorno a noi, se noi riuscissimo a fare un diagramma come quello di Hubble, ma spinto a distanze di quest'ordine, quindi spinto a distanze paragonabili all'età dell'universo, saremmo in grado di vedere se la curva giusta sia questa, questa o questa. Però questo è un problema, perché io non ve l'ho ancora detto, ma come fece Hubble a misurare le distanze delle sue galassie? Allora, ok, vi ricordo che Hubble, il diagramma di Hubble con cui lui scoprì l'espansione era un diagramma in cui c'è la distanza, ok, e questa velocità apparente misurata dallo spettro. Allora, la velocità, quello che si chiama spostamento verso il rosso, ok, lo misurate dagli spettri, la mettete qua, ma la distanza, quindi voi avete fatto uno spettro e dite ok, la mia galassia ha uno spostamento verso il rosso che è di 1000 angstrom, oppure questo è corrispondente alla velocità, ok? Sì, ok, ma che distanza ha? Indipendentemente dal redshift, perché vi ho detto che noi possiamo usare anche i redshift per misurare le distanze, non sono distanze vere, sono delle stime. In realtà è proprio se riusciamo a ricavare la distanza vera della galassia che costruiamo il diagramma di Hubble. Ecco, come fece Hubble? Il motivo per cui negli anni 30 fu possibile fare questo è perché a quell'epoca erano state da poco scoperte una classe di stelle particolari, che si chiamano stelle Cefeidi, per le quali era possibile risalire alla luminosità intrinseca, ok? Perché luminosità intrinseca? Perché se voi avete una lampadina da 100 watt e sapete che questa è una lampadina da 100 watt, vi emette una quantità di luce ben definita, e la mettete a una certa distanza che non conoscete e avete uno strumento che misura il flusso che ricevete, ok? Se voi avete una, lo faccio qui perché una lampadina che emette luce e la mettete a una certa distanza che chiamo D, ok? E questa luminosità è L, questa luminosità se ne va in tutte le direzioni e si spande su una sfera, ok? Che ha una superficie che è 4 pi greco distanza al quadrato, ok? Benissimo. E se voi qui avete un rivelatore che misura un flusso F da questa lampadina, che ricevete da questa lampadina in ogni secondo, voi immediatamente, se conoscete L, cioè sapete che questa lampadina intrinsecamente è luminosa tot, avete immediatamente una relazione, perché 4 pi greco distanza al quadrato è uguale a L diviso F. Ok? Quindi da qui immediatamente avete ricavate la distanza. Okay? Voi dovete trovare delle stelle di cui siete in grado di ricostruire questo valore. Ok, dovete riuscire a capire che quella stella è da 100 watt. Come fate? Bisogna trovare delle stelle un po' particolari. E questo è il caso delle Cefeide, dove venne scoperto qualche anno prima venne scoperta una proprietà molto particolare, ovvero queste sono delle stelle pulsanti, perché sono in una fase di instabilità della loro vita dal punto di vista delle reazioni nucleari. E hanno delle pulsazioni molto regolari, in cui aumentano e diminuiscono di diametro, e quindi apparentemente aumentano e diminuiscono di luminosità. Quindi se voi le osservate per un certo numero di giorni, e qui ci mettete il tempo, e qui ci mettete, ci vedete? qui ci mettete la luminosità, quindi la luminosità apparente, ovviamente perché è l'unica che potete, quindi F, quella che viene chiamata F, qui ci mettete il tempo, osservate, fate delle misure e vi accorgete che la luce fa una variazione regolare, ok? E quindi potete misurare quello che si chiama periodo, ok? La lunghezza di questa oscillazione è un periodo, ok? Se voi mettete la cosa di cui si accorsero gli astronomi è che se, vediamolo dopo lo rifacciamo, è più importante fare questo, è che se voi graficavate, adesso questo è molto qualitativo, se andate adesso io potreste trovare cose leggermente diverse, ma con che conta la sostanza. Se voi graficavate, allora, per Cefei di cui conoscevate la distanza in altre maniere, ok? Sempre perché è tutta così la scala delle distanze stragalattiche va tutta per gradi, si parte da stelle vicine di cui misuriamo le distanze con le parallassi, che sono dei metodi geometrici, quindi voi prendete delle Cefei di cui conoscete la distanza e quindi conoscete la luminosità assoluta e vi accorgete che plottate la luminosità sul periodo, ve lo scrivo così più chiaro, e vi accorgete che qui si forma una relazione che è di fatto di questo tipo, ovvero oggetti con periodo più lungo sono anche più luminosi. Allora, se voi questa relazione la calibrate, cioè riuscite a sapere qual è la pendenza di questa retta, significa che voi potete prendere Cefeidi che stanno nelle galassie fuori, come fece Hubble, misurare il periodo, quindi ve le seguite per un po' di giorni, misurate questo e dite, ah ok, questo qui è P1, vale questo. Perfetto, allora io vado dentro qua e immediatamente so che la luminosità di questa stella è questa. Perfetto. L1 lo so, il flusso lo misuro insieme al periodo e quindi io faccio semplicemente L1 diviso F e ho la distanza. Ok? E questo fu quello che venne fatto da Hubble. Cioè, stelle Cefeidi risolte alla buona, perché c'è un sacco di errori, nelle galassie vicine. Il problema è quindi che se adesso noi vogliamo fare quello che diciamo prima, cioè vogliamo andare a distanze, Hubble praticamente ha lavorato qui come distanza, noi vogliamo andare a distanze, perché? Così, impazzita. Cos'è che tocca male? C'è qualcosa che tocca male, secondo me? Secondo me è questa qua. Perché?
Perché si spenta proprio il PC.
No, il PC è super vivo, perché non... Ah, si è staccato, maledizione, scusate, si è staccato il... È andato in stand-by, si è staccato il caricatore, adesso lo facciamo ripartire subito, perdonatemi. Una roba veloce. Bello che ho pure messo la spina, solo che poi non l'ho attaccata. Ok. Ci abbiamo finito praticamente, sì. Oggi è un po' più lunga dell'altra volta, ma perché è un po' più complessa, quindi... Ok, ci siamo. Stavo dicendo, il problema è che non possiamo, quindi noi vogliamo spingere questo stesso tipo di misura a distanze dove le Cefeidi sono assolutamente invisibili, okay? In cui a malapena vediamo le galassie, quindi come facciamo? Tutto questo risultava impossibile fino agli anni 90, quando venne scoperta una classe di oggetti che sono le supernove di tipo 1A, che sono una particolare classe di supernove, cioè di stelle che a un certo punto della loro vita esplodono liberando una quantità di energia enorme, e di cui ci si rese conto di alcuni aspetti molto interessanti, uno in particolare, e cioè che potevano essere standardizzate, ok? Cioè la luminosità che escludevano era all'incirca quasi sempre la stessa, dove l'all'incirca poteva essere trasformato in è sempre la stessa. Okay? Adesso cerco di spiegarvi come. In pratica ci si accorse di questa cosa, che allora, queste sono stelle, praticamente a un certo punto, compare questa stella, la si continua ad osservare e in funzione del tempo, queste sono tante curve di luce di queste, diverse di queste stelle, praticamente seguiamo quella verde, ogni punto vede giorni, questi sono giorni dalla scoperta, quindi qui viene scoperta, viene seguita, il giorno dopo un po' più luminosa, poi arriva un massimo e poi comincia a calare e si forma questa curva. La stessa cosa si fa per tutte quelle che si osservano e vedete che c'è una sorta di legame fra il massimo di luminosità che viene raggiunto da ognuna di queste e la durata di questa curva, ok? E questa è proprio la chiave di volta della questione. Un certo collega che si chiama Mike Phillips ebbe la brillante intuizione di fare un plot, un grafico, in cui mise praticamente la luminosità al massimo e la durata di questa curva di luce, e vide che sostanzialmente era una retta. E quindi questo vuol dire che ognuna di queste curve poteva essere rinormalizzata in modo da trasformarla in una curva standard e far andare tutte le curve una sopra l'altra. Quindi si potevano standardizzare in modo da far sì che la loro luminosità apparente e assoluta, diciamo, fosse tutta compatibile. Quindi questo grafico ci dice che una volta normalizzate le luminosità al picco di tutte le supernove del tipo 1A sono dell'ordine di 19.5, okay? Quindi diventano delle candele standard, non solo, ma meno 19.5 è una luminosità enorme, perché è la luminosità di una galassia brillante, cioè queste stelle quando sono al massimo brillano quanto un'intera galassia, quanto 100 miliardi di stelle di Cassini, okay? Qual è la cosa buona di questo? Vuol dire che noi le possiamo vedere alle distanze a cui vediamo le galassie, okay? E quindi questo fece partire due grossi progetti negli anni 90 di ricerca sistematica di questi oggetti, qui vedete un esempio, per cui intere zone di cielo vennero scansionate alla ricerca, osservate in due epoche diverse, qui vedete la stessa immagine presa in due epoche diverse, poi sottratta e rimane questo residuo, che poi quando è osservato col telescopio spaziale mostra che qui vedete c'è una stellina e quella è la supernova, e produsse due lavori alla fine degli anni 90, che sono mescolati su questo grafico, dei punti rossi e i punti blu, e questo è nient'altro che un diagramma di Hubble spinto a spostamenti verso rosso grandissimi, dove l'effetto del contenuto di materia e di altri tipi di energia dell'universo comincia a essere importante. Ecco, il risultato di questo primo grafico fu che c'era un eccesso di luminosità in questi oggetti, interpretato come un eccesso di geometria, se volete, di espansione dell'universo, che favoriva il fatto che l'universo non avesse al suo interno solamente materia, ma che contenesse materia e un'altra cosa un po' strana che si chiama costante cosmologica, okay? Che è un numerello che Einstein aveva già inserito nelle sue equazioni a suo tempo, che corrisponde a una specie di energia del vuoto. L'aveva inserito perché si poteva inserire, è come una costante di integrazione per chi ha fatto il liceo, per chi ha fatto gli integrali, diciamo. Che può essere inserita, diciamo, in questa equazione differenziale. E la conseguenza di questa cosa, del fatto che questa curva nera che ha dentro questo termine omega lambda che vale 0,7, è che implica che l'universo oggi sta andando più veloce di quello che andava 6-7 miliardi di anni fa, e quindi sta sostanzialmente accelerando la sua espansione. Questo tipo di misura, per capirci meglio, è come se fossimo andati a misurare gli anelli di accrescimento di un albero e ci fossimo accorti che oggi questo albero sta crescendo più in fretta di quello che cresceva nel passato. E quindi tornando al grafico come quello che abbiamo visto prima, la curva giusta è quella strana curva in cui l'universo prima frena e poi riaccelera, e noi siamo esattamente in questo punto dove l'accelerazione è cominciata da qualche miliardo di anni. Questo quindi ci obbliga ad aggiungere questa cosa chiamata costante cosmologica nelle equazioni di Einstein, che sono poi quelle che regolano il funzionamento dell'espansione, descrivono il funzionamento dell'espansione, e fisicamente questo, come vi ho detto, significa che deve esistere una sorta di energia latente in qualche maniera legata allo spazio stesso, che aiuta l'espansione, okay? Che è quella che chiamiamo energia oscura. E questa scoperta del 98-99 ha portato nel 2011 al premio Nobel per la fisica a questi tre signori in rappresentanza dei due gruppi, uno guidato da Sol Perlmutter di Berkeley e questi due signori che invece hanno un altro gruppo americano. Quindi mettiamo insieme tutto quanto. Questo diagramma di Hubble delle supernove ci dice che c'è questo campo di energia repulsiva che fornisce questa componente di densità, ma di materia e energia, che in questa unità di misura, che non sto a spiegare perché comunque è una unità di misura normalizzata in cui un valore 1 corrisponde ad una geometria piatta e ad un universo, diciamo, una geometria piatta. Se uniamo questo al fatto che le osservazioni del fondo cosmico, non ve l'ho detto prima, implicano che questa geometria dell'universo effettivamente debba essere piatta, okay? Quindi la curvatura deve essere nulla, quindi il nostro universo in tre dimensioni assomiglia più a un foglio che a una sfera, e quindi vuol dire che la somma di tutti questi omega che ci sono dentro, la materia, la costante cosmologica e tutto il resto deve essere 1. La cosa interessante è che questo 0,7 che ci viene fuori, a parte la radiazione che oggi non è importante, quindi la materia e la costante cosmologica sommate assieme fanno proprio 1, okay? Quindi questa osservazione di questo contributo che fa accelerare l'universo è anche esattamente il contributo che serve per giustificare la geometria, la curvatura nulla che vedevamo dal fondo microonde. E quindi in qualche modo mette a posto tutto, e questo è per questo motivo che l'attuale modello cosmologico viene chiamato il modello di concordanza, perché non esistono osservazioni che lo contraddicano. La scoperta dell'accelerazione, quindi della presenza di della necessità di questa costante cosmologica, ha messo un po' a posto tutto. E quindi il budget energetico attuale dell'universo, se noi andiamo a guardarlo come è ora, è formato da una grande quantità di roba che non conosciamo e non vediamo, e solamente dal 4% di atomi, che sono quelli che poi ci danno da vivere. Un po' paradossale. Quindi un modello che funziona benissimo, però con 96% di ingredienti che non capiamo. E almeno la materia oscura immaginiamo e pensiamo siano delle parcelle elementari non ancora scoperte. L'energia oscura non abbiamo proprio idea di cosa possa essere, ma speriamo di capirlo. C'è un ultimo dubbio che voglio mettervi in testa, e cioè se questa è l'unica possibile spiegazione. Beh, è l'unica possibile spiegazione se la relatività generale è la teoria giusta della gravità a tutte le scale. Okay? Perché in realtà tutto quello che abbiamo visto fino adesso viene fuori da problemi della gravità. Okay, la materia oscura sulle curve di rotazione viene fuori perché noi usiamo la teoria della gravità per dire questa cosa dovrebbe ruotare così se la materia è messa così. Supponete che la legge di gravità non sia giusta, che semplicemente quando andiamo a scale così grandi anche la relatività generale abbia bisogno di essere ancora modificata, anche se sembra un po' un sacrilegio. E voi potete cambiare questa cosa senza mettere la materia oscura. Lo stesso potrei fare con molta fatica anche per la questione dell'accelerazione cosmica. Ci sono dei modi per andare a vedere questa cosa qui, diciamo nei prossimi 20 anni la speranza è di riuscire a fare delle misure in particolare di come si formano le strutture all'interno dell'universo che ci permettono di discriminare se effettivamente questa possa essere una possibilità, cioè una modifica delle leggi della gravità. Finora non c'è nessuna indicazione che questo sia il caso, però questo significa che non capiamo assolutamente niente degli ingredienti che abbiamo dentro al nostro modello. Vuol dire che c'è da lavorare ancora. Vabbè, vi lascio come sempre con quest'ultima slide che uso sempre per concludere, che riguarda il fatto appunto che c'è ancora un sacco di mistero nell'universo da capire, da scoprire. Grazie per la resistenza.